in italiano non solo per italiani. Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Radio Contrabanda 91.4 FM a Barcellona. Il Baldone. Il Baldone.
E bentornati un altro venerdì qui a Zibaldone, Radio Contrabanda 91.4 FM. Come sapete siamo un programma in italiano non solo per italiani. Siamo qui nella Plaza Real di Barcellona. Finalmente pare, purtroppo, sia arrivato l'autunno. Sta piovendo a dirotto da un paio di giorni e la pioggia ci accompagnerà anche la settimana prossima. Oggi una puntata essenzialmente di dibattito politico e sociale, ma non solo. Ci saranno con noi molti ospiti, ve li presenteremo poco a poco, ma già vi diciamo chi sono. Ci sarà Marcello Belotti, Claudia Cucchiarato e Dario Ferraro. E parleremo di Nicky Vendola, che è stato qui la settimana scorsa a Barcellona, lo abbiamo intervistato, e anche Lorella Zanardo, che ieri è stata qui a Barcellona e ha presentato Il corpo delle donne, un documentario che ha fatto molto parlare e fa ancora molto parlare e discutere in Italia. Ma ne parleremo poco a poco in queste due ore assieme. Vi ricordiamo che ci potete chiamare in diretta al 933177366. Vi risponderemo, e che siamo su Facebook, Zibaldone Radio Contrabanda, il nostro nome, il nostro profilo. Potete chattare con noi o consigliarci qualche pezzo musicale o darci la vostra opinione sul dibattito di quest'oggi, quindi sull'Italia, sul berlusconismo, sulla società del bel paese, la società anche di Pasolini, che sarebbe meglio ricordare un po' di più che parlare delle escort e delle veline di Berlusconi e del piccolino di Scilipoti. Va bene, è finita la nostra sigla, ma prima di parlare di Berlusconi, di Scilipoti, e cercare di dire qualcosa di interessante sull'Italia e la comunità degli italiani di qui, andiamo con un po' di musica. C'è già qui con me Serena, adesso gli passerò il microfono, ma la introduco con un pezzo che ha fatto la storia della musica rock degli ultimi 20 anni, Under Pressure. Questi sono i Queen insieme a David Bowie.
So slashed and torn.
Why? Why?
Under Pressure. Serena, che pezzo che hai scelto, per parlarci del Festival Inedito, sbaglio?
Ebbene sì, carissimo, cari a tutti, come state? Spero bene. Sì, volevo ricordare ai nostri telespettatori che dal 27 ottobre è iniziato, fino a domenica 6 novembre, il consueto incontro che si celebra tra cinema e musica, appunto l'Inedit Film Festival. Io e il caro Steven ci siamo immolati alla causa, abbiamo comprato tutti i biglietti disponibili e più o meno ci siamo visti tutti i cortometraggi. Mancherà qualcuno, ma penso che siamo.
Se tutte le cause per le quali bisogna lottare fossero così, che mi immolerei spesso.
Io anche, ci immoliamo spesso. E quindi ne abbiamo visti vari. È il primo che ho visto, è stato proprio The Sacred Triangle, ovvero i tre anni fatidici del 71-73 di Bowie, Lou Reed e Iggy Pop.
Insomma, non proprio i tipi dietro l'angolo.
No, non proprio i tipi dietro l'angolo. Ed è stato un documentario abbastanza interessante, forse per chi non conosce, si approccia per la prima volta a questi tre mostri sacri. E spiegavo un po' come America e Inghilterra, proprio in questo periodo, erano un po' affascinati dall'arte di Warhol e come questo ha anche influenzato anche Bowie e l'Inghilterra in generale. Poi abbiamo visto anche, almeno io, Queen, quello sui Queen, che parlava appunto dei Queen.
Non è un caso che abbiamo proprio aperto con un pezzo di Bowie che accompagnano la voce di Freddie Mercury in Under Pressure.
Il caratteraccio di Bowie pare sia stato presente anche per i Queen, non solo per tutti gli altri.
Insomma, Bowie veniva presentato in questo Sacred Triangle, il triangolo sacro, come un uomo che vuole arrivare al successo.
Uno scopiaccione.
E un grande manager,
sì,
che sapeva
di se
vedere
stesso.
Bene. Esattamente.
Quindi anche se forse la moglie era più manager
Una donna con 18 coglioni, sembrava,
sì,
da quel video, una donna sicuramente che aveva chiare le cose, molto più del giovane Bowie.
È vero, quello sui Queen è intenso ed arriva ovviamente a delle parti dove ti rendi conto che i quattro erano geni, non solo Freddie Mercury, e che non è mai stato un gruppo né di moda né tanto seguito, e che poi invece le cose sono cambiate appunto con la morte di Freddie Mercury. Ma il più carino che finora ho visto è quello che parla di Joe Strummer, questo grande che ha passato gli ultimi anni della sua vita in Andalusia, perso in questo vicino a un pueblo vicino a Las Negras, dove
insomma anche Joe Strummer non è che ha scelto proprio il peggior posto per passare gli ultimi anni,
no,
in vita.
Però lì trovò la sua pace perché non lo conosceva praticamente nessuno se no i 10 fricchi che c'erano nel pueblo, e lì è riuscito a lui lì è descritto come una persona estremamente dolce, quasi che cioè, dice è quello dei Clash, no? Non ci posso credere, ed è estremamente dolce, che ha anche forgiato bella musica, e infatti il pezzo che andiamo ad ascoltare viene proprio da quel periodo.
Quindi ci sentiamo It's a Rocking World, Joe Strummer.
Esatto.
It's a rocking world, there ain't nothing fake about it. Whoa, whoa, now welcome to this earth, bro. Whoa, whoa, we're trying to find an answer. Whoa, whoa, we got a surface module and a belly dancer. Oh, a side won't serve, a boy is trying to show a girl what he is worth. Whoa, both arms and plaster, but he's still gonna go right up and out. Left us all in disarray.
lousy rotten bum. Not a shred of money, just a lazy buzzing hum. He takes all the honey and it's the cotton of Eden that's got to pay. That's who. Oh, the pro-lactor face can make no head or tail of this place. The boat where we're turning back to base. You may be notified when love comes of age. Close to self-defied in the initial phase. It's all codified in the DNA stage.
Che pezzo è questo, Joe Strummer?
Sì, sì, omaggia rockabilly totalmente in questo periodo.
Beh, si voleva divertire anche,
sì,
no?
Era molto allegro.
Una persona che con i Clash ha toccato un po' tutti i generi musicali, partendo dal proto-punk dell'Inghilterra delle metà degli anni 70, per finire poi, no, a toccare già negli anni 80, anticipare alcune tendenze diverse del rock, no? E addirittura quasi un po' del rap in alcuni pezzi degli ultimi Clash. Ci sono delle influenze un po'?
Non, rap non lo so, però per John Turturro, sai chi era rap?
Chi era rap per
indovina,
John Turturro?
Indovina.
Fiorello?
No, magari. Chi? Carosone.
Era rap?
Era rap. Beh, per John Turturro è rap.
Ma quando io penso a John Turturro, sai che immagino nella testa? Il suo piccolo cameo in una dei migliori film dei fratelli Coen. Mi riferisco al Grande Lebowski, quando fa questo Jesus, un pedofilo che giocava molto bene a bowling e si arrabbiava. Abbiamo già una chiamata, facciamo partire una...
Parte il pezzo?
Vediamo di fare partire... Ah no, la chiamata... Ah sì, suona o non suona? Intanto facciamo partire il pezzo e vediamo chi ci chiama.
Sì, ma guardate, sì, sì, sì,
Insomma, abbiamo interrotto la nostra chiacchierata su John Turturro perché un nostro ascoltatore era interessato a Pasolini, e dopo torneremo su Pasolini e ci ha lanciato una domanda che proporremo ai nostri ospiti. Serena, quindi questa tamurriata, perché Turturro la tamurriata?
Perché Turturro la tamurriata? Perché Turturro si è flashato con Napoli praticamente, è andato a Napoli a fare questo documentario, passeggiando per Napoli e raccontando attraverso le canzoni proprio la napoletanità, cioè ha provato proprio questo esperimento e ha provato a spiegare proprio la contraddizione che c'è nel carattere napoletano, queste gestualità, queste musiche che vengono dall'Africa, non si sa da dove, che si fondono tra di loro. Ci sono tanti artisti che appaiono, tra quali Raiz, anche Fiorello, che non so dove esce, che canta appunto Caravan Petrol. La scena più carina, insomma, è proprio quando parla di Carosone, perché come tu sai qui vengono spesso degli amici che reinterpretano Carosone e loro ci parlavano proprio di questo genio, e infatti anche Turturro afferma che nel momento in cui uscì lui rese ballabile il melodramma napoletano, che era praticamente una missione impossibile renderlo ballabile.
Infatti ti ricordi che ce ne aveva parlato proprio qui in radio un nostro caro amico che
esatto,
è Nino Milone, che ha montato questo gruppo che sta avendo un discreto successo qui,
esatto,
a Barcellona.
Los Carosones,
non a caso si chiamano Los Carosones, e hanno proprio questa idea di recuperare anche la modernità iniziale di Carosone nel proporre questo tipo di musica.
Esattamente. Nulla, un bel video, bella fotografia. Domani finiremo di vedere ciò che ci aspetta dell'inedit.
Che finisce questa domenica, ricordiamo, domenica 6 novembre. Ci sono ancora quindi venerdì sera e altri due giorni completi, quindi vi consigliamo di recarvi al Cinema Ribau, che è vicino a Plaza Universitate, e vedere quello che resta di questo bel festival di documentari musicali. Io vi consiglio soprattutto, che l'ho visto e tra l'altro è un film in concorso, e il film dedicato a Michel Petrucciani, questo grande genio del jazz, un personaggio unico, inimitabile. Il titolo è proprio Michel Petrucciani, quindi andatevelo a vedere, secondo me merita. Serena, grazie delle informazioni, dopo so che ci accompagnerai durante tutta la trasmissione con i nostri invitati per parlare
sì,
un po' di Italia.
Sì, abbiamo voluto proprio rendere un po' la trasmissione un po' leggera all'inizio e allegra, perché adesso arriverà
adesso
l'Italia.
L'Italia in tutti i sensi. Beh, cominciamo con un bel pezzo italiano e poi passeremo il microfono poco a poco ai nostri ospiti che si presenteranno, entreremo in medias res in questo dibattito. Eccolo qui, Vinicio Capossela.
Cos'è l'amore, chi dirlo al vento, che sfrecce il suo lamento sulla ghiaia del viale del tramonto, alla maca gelata che ha perso il suo gazebo, guaire la stagione andata all'ombra del lampione Sanssouci. Che cos'è l'amore, chi dirlo alla porta, alla guardarobiera nera, al suo romanzo rosa, che sfoglia senza posa, al saluto riverente, il peruviano dondolante che chi nel capo all'ustro della settima polare. Ah, e permette signorina, sono il re della cantina, vampiro nella vigna, sottratto nella cucina. Oggi pure volentieri, fino all'alba livida di bruma che ci asciuga e ci consuma. Che cos'è l'amore? È un sasso nella scarpa che punge il passo lento di bolero con l'amazzone straniera, e stringere per finta un'estranea cavaliera, nel rito d'ogni sera verso il caldo dei bua di San Giuseppe. Che cos'è l'amore? La ramona che entra in campo è come una baiassa, colpo grosso della muove e della squassa. Ai tacchi alti il culo basso, la panza nuda si dimena, scuote la testa ed è invasata, colpo con un sesso dell'amica sua fidata. Ah, è per me, signorina, sono il re della cantina, va però nella vigna sottra cucina. Posso pure volentieri, fino all'alba livida di bruma
che ci asciuga e ci consuma. Che cos'è l'amore? È un indirizzo sul comune, di posto d'oltremare che è lontano solo prima d'arrivare. Partita su partita, e mi trovo ricacciato, mio malgrado, nel giro antico qui dannato tra gli ferri dei bar. Che cos'è l'amore? È quello che rimane da spartirsi e litigarsi nel setaggio della penultima ora. Qualche stata ravarino, mi permetto di salvare al suo destino dalla rullo ghiacciata degli immigrati accesi della banda San Susi. Ah, e permette signorina, sono il re della cantina, ma però nella vigna sopra torna la cucina. Ma son monarca e son muerio, se questa è la miseria mi ci tuffo con dignità da re.
E insomma, questo live in Volvo di Vinicio Capossera di qualche tempo fa, già ormai, per presentarvi i nostri ospiti di questa puntata politica, ma non solo, di Zibaldone. Sapete che qui c'è sempre molta satira, chiacchieriamo un po' di tutto con tutti. Quindi cominciamo con presentarli. Ciao e benvenuto Marcello Belotti, che vi diciamo chi è, per chi non lo sapesse, perché io credo che nella comunità degli italiani qui a Barcellona, bene o male, tutti conoscano Marcello, che è un agitatore culturale dinamicissimo, traduttore, professore di italiano, doppiatore e, tra le altre cose, oggi forse più in questa veste, di coordinatore di SEL, Sinistra Ecologia e Libertà per la Spagna.
Sì, buonasera innanzitutto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Sì, sono il coordinatore di SEL Spagna, specificamente responsabile del circolo di SEL Barcellona, e siamo qua un po' a raccontarci dell'ultimo incontro di Vendola che ha avuto luogo sabato scorso a Barcellona.
Un grande successo, no? Però dopo ne parleremo poco a poco, sentiremo anche l'intervista che noi di Zibaldone, anche grazie alla tua collaborazione, siamo riusciti ad avere da Nichi Vendola. E poi abbiamo con noi Claudia Cucchiarato. Claudia, oltre ad essere corrispondente dell'Unità, è giornalista ed è autrice di un libro che ha avuto un notevole successo, Vivo altrove. Ciao Claudia, benvenuta a Zibaldone.
Ciao, grazie. Beh, insomma, anch'io saluto tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, in questo caso inverto. Sì, non so se sia appunto corrispondente dell'Unità e giornalista, forse perché si deve distinguere da uno che è corrispondente di un altro.
Questo è un errore mio, perché
No, mi ha fatto sorridere, ci ho anche pensato per un attimo, forse hai ragione.
E poi abbiamo il terzo invitato di quest'oggi, è Dario Ferraro, che è filmmaker e autore, in concreto l'ultima sua creazione, per quanto ne so io almeno, di un bel documentario che ha a che fare con gli italiani residenti o forse scappati, emigrati, esiliati, vedremo anche che termine forse è più corretto utilizzare, dall'Italia, residenti anche non solo a Barcellona, che si chiama Lo Sbarco. Ciao Dario, benvenuto.
Ciao a tutti e a tutte. E, sì, io questa è effettivamente l'ultimo lavoro che ho fatto. Tra l'altro lo presenteremo proprio domani al Centre Civic Pau de la Figueras in Carrer de Sant Pere Mesbaix alle 7.
Quindi in centro, quindi centro a Barcellona.
Io approfitto già subito, sì sì assolutamente, lo presentiamo lì perché è stato un quartiere con il quale abbiamo avuto molte relazioni molto positive durante la costruzione del nostro percorso, la preparazione del nostro viaggio. Adesso magari racconteremo più con calma dopo, infatti questo documentario racconta un viaggio fatto da italiani che vivono a Barcellona e in altre capitali europee che sono arrivati fino a Genova. Quindi domani, io approfitto subito per dare questo...
Tutti invitati, giusto? Ricordiamo l'ora e il luogo perché...
Alle 7 al Centre Civic Pau de la Figuera in Sant Pere Mesbaix, 70.
Bene, e poi ricordiamo una cosa, che tu sei il regista insieme di questo documentario insieme...
Certo, siamo due registi, io, Dario Ferraro, e Adonella Marena, che è una regista di lungo corso, più lungo del mio, in realtà devo dire, molto più lungo del mio, torinese... che ha lavorato molto con il movimento Notav, insomma che è un lavoro molto importante sui movimenti e su questo tipo di approcci al documentario.
Bene, una puntata sull'Italia, è difficile come affrontare questo bel paese, questo paese complessato, questo paese di Berlusconi. Ma io voglio lanciare una canzone e poi vediamo voi cosa ne pensate di questa canzone, sentiamo un po'.
Fateci largo che passiamo noi. Sti giovanotti d'esta Roma bella, ci sono ragazzi fatti col pennello, e le ragazze famo innamorare, e le ragazze famo innamorare, ma che ce frega, ma che ce importa, se lo star vino ci ha messo l'acqua, e noi adimo, e noi amamo, ci hai messo l'acqua e non te pagammo, ma però noi siamo quelli che gli rispondevano coro, a meglio il vino degli castelli, che ne sta zozza società. E se per caso vi è il padrone di casa, del botto della ghia e della pigione, e noi gli rispondiamo a solo, siamo pagato, non te pagamo più.
Ma vi sembra una scelta un po' strana per parlare dell'Italia questa canzone, cantata da Gabriella Ferri con una voce meravigliosa?
Beh, una scelta strana parzialmente, voglio dire, è una canzone molto celebre in italiano.
Molto celebre, no? E sempre più in voga.
È sempre più in voga, l'abbiamo cantata tutti ubriachi in qualche piazza di Roma.
Ma voglio cominciare subito con una domanda che ci è arrivata adesso in radio, ci ha chiamato un nostro caro ascoltatore e ci ha detto: ho sentito che parlerete di Pasolini. E certo, perché Nicky Vendola, che sappiamo insomma che a suo tempo scrisse la tesi di laurea su Pasolini, e conosce molto bene la figura di Pasolini, e ne parlò anche l'altro giorno nell'intervista, che mi sembra una cosa molto interessante e degna di nota. E questo ascoltatore ci ha chiamato: ah, parlati di Pasolini, perché io vi volevo fare una domanda. E la domanda è: ho visto Salò le 120 giornate di Sodoma e mi ha sempre colpito la scena finale delle mutilazioni, e lui mi ha domandato di chiedere ai nostri ospiti, nel caso in cui potessero aiutarci a trovare una risposta a questo grande quesito esistenziale, se le mutilazioni erano vere, perché lui suppone che fossero vere queste mutilazioni, che quindi la morte di Pasolini sia legata alla scena macabre del finale di Salò, che è anche il suo ultimo film.
Beh, la morte di Pasolini è molto discussa, molto discussa, e ultimamente finalmente sono uscite una serie di notizie interessanti e drammatiche che in qualche modo confermano che fu un omicidio politico e culturale in qualche modo, e che non fu solo quindi un'occasione drammatica nella quale Pasolini si trovò a vivere e nella quale fu ammazzato a bastonate, a botte. E ci sono tanti elementi, ribadisco, adesso non conosco perfettamente le dinamiche giudiziarie, però insomma, leggendo qua e là sui giornali e in internet, ci sono tanti elementi che avverano questa ipotesi, che sin dall'inizio, quando noi eravamo piccolini, molto piccolini, o neppure eravamo nati, si lanciò, sia che Pasolini venne ucciso, ammazzato dai poteri oscuri che hanno invaso il nostro paese per anni e che in qualche modo lo invadono carsicamente, non solo, e quindi sì, Pasolini rappresenta in generale per la sinistra, per i libertari, per i progressisti, una figura di riferimento. Ciò non significa essere essere d'accordo del tutto con tutto ciò che lui disse, però sicuramente è una figura di una limpidezza culturale e intellettuale, oltre che politica, enorme per il nostro paese.
È un grande provocatore, perché sapeva sempre provocare, come insomma quando parlava dei poliziotti, in un momento dove la contestazione con la polizia da parte del movimento studentesco e non solo erano molto forti, o appunto con, mostrando delle scene come quelle del Salò, che provocavano una certa difficoltà solo nel guardare un film come questo. Dario, tu cosa al riguardo hai qualcosa da raccontarci?
Ma parlando di Pasolini, in realtà adesso più che a Salò, io mi stavo ricordando di un corto che lui ha fatto, inserito in un film collettivo, che cosa sono le nuvole. E mi stavo ricordando di questo film, di questo cortometraggio, proprio in relazione alla canzone che stavamo sentendo, no? Quella del Ma che ce frega. E secondo me, appunto, quel film è un po' il tentativo di spostare il piano del discorso, cioè sono le marionette che mettono in scena Otello, e dentro il loro mondo di marionette non conoscono altro mondo, una specie di mito della caverna platonica, non conoscono il mondo, solo conoscono le relazioni a cui sono legate fisicamente dai loro fili di marionette, ripetendo un copione sempre dato. E quindi stavo pensando, questo Ma che ce frega, che si ricollega un po' anche a un approccio che secondo me è utile, che per fortuna sto vedendo venire sempre più fuori in Italia o anche qui, insomma, di uscire dal copione che stiamo ripetendo forse da troppo tempo. E questo secondo me è un po' sia lo stimolo di Pasolini, e forse immagino anche un po' lo stimolo che tu davi con la tua canzone, insomma. Quindi questo secondo me è il mio ricordo di Pasolini in questo momento.
Ma Claudio, prima di passarti la parola, passiamo la parola a Nicky Vendola, che ne dici?
Oddio, certo, sì.
Perché proprio su Nicky Vendola c'è stata una domanda l'altro giorno nella conferenza stampa che si è tenuta nel pomeriggio, dopo la bella conferenza che ha dato al mattino nel centro civico di Osta Franks, organizzato, diciamo, con la presenza anche di dirigenti politici come John Herrera e John Coscubiela di Iniziativa Verde per Catalunya. E Nicky Vendola il pomeriggio è stato gentilissimo e ha sopportato ore ed ore di domande, tre ore e mezza. E tra le tante domande c'è stata anche questa bella domanda di un nostro amico su Pasolini. Sentiamo cosa ci ha raccontato Nicky Vendola, perché è molto interessante.
Io credo che ci siano due elementi che colpiscono in Pasolini a tanti anni di distanza dalla morte. Un elemento è quello che costantemente attraversa tutta la sua opera, ed è quello più frainteso della sua opera, è l'elemento della nostalgia del passato, del regresso. Lui produce una critica della modernizzazione che è figlia di una mitologia, di un'età che precede la storia, in cui i corpi appartengono al popolo, che è una dimensione lirica e non storica, e piange ciò che muta anche per farsi migliore. Il vento del futuro non cessa un solo istante di ferirci. Il pianto della scavatrice, la scavatrice che cambia la città di Roma, distrugge le periferie immonde, ma anche sante, perché la carne santa della periferia preistorica, diciamo, fonda la civiltà del dialetto, delle culture particolari, ed è l'ultima possibilità di poter vivere la sessualità come vita. Con l'omologazione la sessualità diventerà morte. Quindi c'è un Pasolini che è costantemente critico della modernizzazione, no? Appunto, fino a sono finite le lucciole, non brillano più le lucciole perché l'inquinamento ha distrutto questi insetti. Questo è un Pasolini molto bello, perché è molto contraddittorio, frainteso. È scritto, ma nessuno, cioè pochi l'hanno letto, è scritto, no? Le ceneri di Gramsci. Lui dice a Gramsci, no? Io sono contro di te, sono con te nella luce della ragione, ma nelle buie viscere sono contro di te, perché il mio mondo è il richiamo al passato, alla tradizione, e non c'è niente di più etico per me che la palpebra lieve di l'aria del carretto nel sepolcro di Jacopo della Quercia a Lucca, cioè la palpebra di avorio, cioè l'estetica passione. E quindi la sua poesia è bella per questo, perché racconta questa contraddizione tra chi vorrebbe stare dentro la storia, la politica, il comunismo, Gramsci, e chi viene attratto irresistibilmente da questa meravigliosa palude che è la tradizione. La seconda cosa più bella invece è la profezia che si è avverata, no? Che abbiamo ridotto, pensato che fosse una cosa differente da quello che era, una capacità di diagnosi anticipata dei processi di omologazione che il consumismo avrebbe indotto, che è incredibile, è veramente incredibile. E da questo punto di vista il dolore del suo ultimo film, il suo film Testamento, il Salò Sade.
Sì, credo, Steven, che sia... si potrebbe parlare per ore di quello che dice Vendola su Pasolini, e io non me ne sento neppure del tutto in grado in quanto non grandissimo conoscitore di Pasolini, però c'è una cosa che dice Vendola, riportandola da Pasolini, secondo me molto interessante, che può essere, come dire, uno strumento di lettura anche per il nostro di presente, ossia quando parla di sessualità omologata e quindi del Pasolini in qualche modo anticipatori di quello che poi sarebbe stato, cioè la nostra contemporaneità. Dico questo perché ieri sera sono stato a vedere l'intervento a Barcellona di Lorella Zanardo, colei che ha creato questo video molto bello che si chiama Il corpo delle donne, all'interno del quale appunto come dire, si mette in scena e si mette alla ribalta, si lancia sulla ribalta questa idea della donna come oggetto pure semplice, come la donna che sta sotto il tavolo o sta acquattata a striscia della notizia come una gallina, e che quindi insomma diventa non più solamente un oggetto sessuale, ma diventa un oggetto scemo oltre che sessuale. E in qualche modo si potrebbe pensare che la sessualità si è liberata. Non è vero, la sessualità si è omologata e quindi si è richiusa in se stessa. Tra l'essere nudi o nude in televisione e essere a favore di una sessualità libera e consapevole e senza alcun tipo di veto, c'è molta differenza. Quindi insomma volevo cogliere un po' questo.
Hai fatto benissimo. E poi abbiamo ieri Serena e Giusy Garigali, che noi vogliamo ringraziare. Serena che è stata una delle organizzatrici insieme ad Augusto Casciani Italia Est di questo incontro di ieri pomeriggio.
Sì. Sì, in effetti hanno, poi più tardi lo ascolteremo, abbiamo anche degli spezzoni dell'intervista che hanno fatto a lei, di tutto l'intervento che è durato più di un'ora, che è stato appunto, come diceva Marcello ieri all'auditorium di Grazia, ad esporre, a far vedere questo video che in 2 anni ha avuto qualcosa come 4 milioni di visite.
Insomma, non poco, diciamo, non poco. Ma poco a poco parleremo anche di Lorella Zanardo, di quello che ha detto ieri, torneremo anche a Vendola e un po' tutti avremo spazio, perché oggi abbiamo proprio una puntata, abbiamo molto tempo. Anche dopo ci saranno alcuni interventi, la Trash Zone, molto ironica e politica questa volta, perché vi spiegherò dopo cos'è. Ma prima una cosa, facciamo una pausa musicale e abbiamo iniziato oggi, su consiglio di Marcello, che è un'ottima idea, di stimolare i nostri invitati, i nostri ospiti, a consigliarci dei pezzi musicali. Quindi durante un'intervista, se vogliono portare della musica, cose che ogni tanto facevamo, ma adesso forse comincerà ad essere una routine, una tradizione, una costumbre di Zibaldone. Quindi Marcello, cominciamo da te, che ce l'hai consigliato, ci hai portato un meraviglioso CD.
Ma sì, un CD antico, di quando ero giovine, è un concerto che vidi live, e Tenco, cantato da Tiziana Ghiglioni, grandissima interprete e cantante jazz italiana, con dei musicisti che allora e anche adesso amo moltissimo, che sono Gianluigi Trovesi al clarinetto, basso e al sax alto, Paolo Fresu alla tromba e al flicorno, che quando suona il flicorno, Steven, è grandioso secondo me.
Ma infatti ricordiamo poi una cosa, piccola parentesi, che venerdì prossimo, quindi esattamente tra una settimana, Paolo Fresu, accompagnato dal piano da Omar Sosa, sarà proprio qui a Barcellona nell'ambito del 43esimo Festival Internazionale di Jazz di Barcellona. Bueno, Foldam, avevo evitato la propaganda alla birra, però insomma si chiama così.
Consiglio chi non lo conoscesse di andarlo a vedere, perché è un grandissimo jazzista nostro.
A Luz de Gas, quindi Muntaner con Diagonale, alle 21 venerdì prossimo, che se non sbaglio è l'11 novembre.
E quindi questo pezzo, insomma, lui con Tiziana Ghiglioni ed altri crearono nel 93 questo disco che si chiama Tiziana Ghiglioni canta Luigi Tenco ed è molto bello. Quindi la canzone Lontano Lontano.
Ce la sentiamo per passare da Pasolini, andare verso la Zanardo e poi finire con chissà Berlusconi. Lontano Lontano, appunto.
Meglio Tenco di Berlusconi.
Molto meglio.
È lontano, lontano nel tempo, qualche cosa negli occhi di un'altra ti farà ripensare ai miei occhi, i miei occhi che t'amavano tanto. Sorriso sulle labbra di un'altra troverai questa mia timidezza per cui tu mi prendevi un po' in giro.
Allora grazie a Marcello, mi occupo un po' per questa bellissima raccomandazione. Si parlava appunto del documentario che ieri è stato presentato alla presenza tra l'altro della regista, che poi lei è co-regista, mi sembra, c'è anche
due uomini,
sì, sono due uomini che sì, io insomma per dare un'opinione un po' anche per chiudere questo cerchio sul corpo delle donne e poi anche su questa omologazione della sessualità, io l'ho visto il documentario ieri sera, non c'ero, però mi è sembrato un lavoro molto interessante perché sostanzialmente, poi è anche interessante questo, poi possiamo parlarne. Lei ammette fin dall'inizio di essere rimasta molto sconvolta a rientrare in Italia dopo un periodo all'estero. Lei aveva vissuto diversi anni all'estero, a rientrare in Italia, di vedere questa televisione così sfacciata, così così infelice, mi viene da dire, per non dire un'altra parola. e nei confronti delle donne e soprattutto del corpo delle donne, no? E quindi a me ha fatto molto riflettere soprattutto questa riflessione, al di là poi anche della sua analisi molto acuta e anche molto intelligente di questo fenomeno, perché finalmente sembra che venendo da un altro mondo sostanzialmente tu atterri in questa televisione italiana, soprattutto lei si occupa del corpo della donna nella televisione più che nella letteratura eccetera, in cui appunto questo fenomeno è sconvolgente. E però se tu ci pensi ci siamo immersi da almeno 20 anni in questa cosa, no? Quindi che tu devi almeno...
Ma io direi da quando come minimo comincio a strisciare la notizia
o Drive-In.
Drive-In è l'inizio, ma infatti lei poi non lo dice esplicitamente, però nel documentario lo lascia intendere, cioè non mi ricordo nemmeno come si chiamavano le vallette di Drive-In, però erano quelle... però insomma quella è stata la prima... come si chiamava? Susie si chiamava lei,
l'ex moglie di Eric Clapton,
bravo.
Non mi ricordo più.
Sì, insomma, comunque è stata lei la pioniera, e da lì viene tutto, nel senso, quindi non è nemmeno tu arrivi ad un certo punto dall'estero e ti accorgi che qualcosa è cambiato, no, c'era un cambiamento che è stato studiato quasi a tavolino ed è stato introdotto in maniera abbastanza cosciente in questa cosa, ed è anche il modo in cui poi tutto questo si ripercuote in conseguenze abbastanza tragiche nella nostra società, che poi ti fa riflettere, no, perché deve venire qualcuno, sembra quasi che debba venire qualcuno a dirtelo. E qua secondo me ci sarebbero molte cose da fare, considerazioni. Non lo so se poi ieri sera durante il dibattito che c'è stato dopo la proiezione si è parlato di questo, tu forse lo sai, Marcello.
Ma sì, come sempre si è parlato della condizione della donna in Italia e nel resto d'Europa, insomma, in qualche modo. Perciò soprattutto che riguardava e riguarda il fatto di apparire in televisione, no? E quindi si sono andati cercando le somiglianze tra i due paesi, le due televisioni, e le differenze, e le somiglianze sono ovvie, però insomma ci sono invece delle differenze, ossia come nel nostro paese, come in Italia, in nessun altro paese europeo è così forte il fatto che la donna venga considerata un oggetto da mettere sotto un tavolo. Questa è una cosa drammatica.
Ma la famosa, io ricordo l'esperienza di Flavia Vento,
sì,
no?
Sì,
era, com'era quel programma televisivo?
Libero.
È proprio un nome che non a caso. Ma io direi, sentiamoci un attimo cosa ha raccontato ieri Lorella Zanardo e poi continuiamo questo interessante dibattito.
Per sintetizzarci, quali sono stati i motivi che ti hanno spinto a raccogliere tante ore di registrazioni video per denunciare l'uso distorto della televisione pubblica e privata del corpo femminile?
Sì, ma è successo che ho vissuto molti anni all'estero e quando tornavo in Italia accendevo la televisione e quello che vedevo mi stupiva, perché era diverso da quello che vedevo in altri paesi, in Francia, in Germania, cioè mi stupiva la quantità di corpi di giovani donne usate come oggetto. E quindi chiedevo a mia madre, agli amici, cioè, ma come mai? E mi sono accorta che c'era una sorta di assuefazione. Loro mi rispondevano, ma è la televisione, no? Quindi era passata in 30 anni l'idea che la televisione fosse quello. E quindi quando poi sono rientrata in Italia, insieme a due amici, Marco Malfi e Cesare Cantù, che sono più giovani di me, maschi, ma sensibili al problema, quindi esistono, ho pensato che lo strumento migliore sarebbe stato un video in cui far riflettere. Infatti il mio video è maieutico, cioè pone delle domande, e da lì è nato il corpo delle donne.
Perché hai pensato di dover utilizzare proprio questo mezzo per criticare il mezzo TV?
Perché secondo me questa, devo dire, è stata l'idea veramente buona. Di libri che criticano la televisione ce ne sono obiettivamente molti, anche scritti molto bene, però i ragazzi leggono poco, specialmente chi guarda tanta TV è molto più sensibile, si fa più facilmente raggiungere da una critica fatta con le immagini. E a oggi noi siamo 4 milioni di persone che hanno visto il documentario, e ci accorgiamo andando in giro per l'Italia nei dibattiti e nelle scuole che la gente lo guarda perché vede lì nel documentario le immagini che vede tutti i giorni e quindi è incuriosito, sta attento, dice caspita ma questo è Uomini e Donne della De Filippi, questo è il programma con la Barbara D'Urso, lo guarda e gli viene proposto un altro punto di vista, no? E quindi questo secondo me è stato il segreto del successo, usare le immagini per decostruire le immagini.
Quindi era necessario.
Era necessario per arrivare al pubblico che interessa a me, che sono le ragazze e i ragazzi giovani. Poi è arrivato anche gli adulti, io sono contenta, ma io avevo nel cuore le ragazze e i ragazzi italiani, quindi arrivare a loro.
Quindi tu ritieni che questo modello purtroppo influisce negativamente sulla mentalità delle giovanissime?
Certamente, perché noi stiamo giudicando non tanto le persone, cosa che io non farei mai, ma la rappresentazione. Quindi la nostra è una critica alle immagini, non alle persone. Quello che è particolare del caso Italia, lo dice anche una bella ricerca del Censis, Donne Media in Europa, di cui parlo nel mio libro Il Corpo delle Donne, uscito per Feltrinelli, ma che si trova anche online, Donne Media in Europa del Censis. E il Censis dice che mettendo a confronto le televisioni europee, quello che emerge di strano del caso italiano è la quantità del modello donna-oggetto. Il modello donna-oggetto c'è anche nella TV spagnola, c'è anche nella TV francese, ma quello che stupisce del caso Italia è la quantità. Una quantità così si raggiunge solo in parte in Grecia, sono gli unici due paesi che hanno. In Italia potremmo dire che l'unico canale che non porta questa rappresentazione è Rai 3. Ma per gli altri hanno. E la domanda è dove sono le altre donne? Dove sono donne come me, come te, come le ragazze che vedo in giro nelle scuole? Cioè la televisione italiana dà un modello unico di donne, ferma un po' agli anni 50, no? Grandi seni, grandi sederi, sorridenti, mute, spogliate, un passo indietro all'uomo. E purtroppo devo dire che questo è un modello, devo dire una cosa impopolare, che era precedente all'avvento delle televisioni private del nostro premier. È un modello che si basa su un modello maschilista di una società patriarcale che fa fatica a modificarsi.
Infatti questa era la domanda che ti volevo.
Sì, abbiamo ascoltato la voce di Giusy, che è anche una blogger e si occupa di Italia Est anche di noi ogni tanto, e la ringraziamo.
Ciao Giusy.
Ciao.
Ciao.
Ascoltavamo appunto quello che Lorella Zanardo raccontava sul suo video, però la cosa più curiosa, forse anche più interessante, a questo punto dove siamo arrivati, storico dell'Italia, l'Italia è sotto censura, almeno i media di comunicazione sono assolutamente censurati, la RAI e Mediaset ormai sono andati e la 7 a volte sì, a volte no. Quindi forse l'elemento da sottolineare è che un video che dura 25 minuti e che è passato solo sulla web abbia ottenuto un così grande seguito proprio nello stesso momento in cui in Italia sta forse cambiando qualcosa anche a livello mediatico, visto che proprio ieri andava in onda la prima di Santoro con questo nuovo programma che ha preparato, che uscendo proprio dalla televisione andando sulla web è andato benissimo e ha fatto uno share del 12%, cioè era il terzo dopo Rai 1 e Canale 5.
Come direbbe un amico mio de Roma, fuori Roma, direbbe sti cazzi.
Quindi andati in onda proprio su una multipiattaforma di televisioni locali, radio e siti internet. Io l'ho seguito tramite il Fatto Quotidiano, no? Quindi nulla, questo è il dato importante secondo me, sottolineare come alla fine la web e il media alternativo sta prendendo sempre più una strada magari che ci porta un po' fuori da questa censura e da questo imbigottimento che ci ha travolto da un trentennio. In realtà io credo che non siamo mai usciti dalla mentalità fascista, ancora in Italia si parla di fascisti e comunisti e abbiamo passato la prima, la seconda, è caduta la prima rigore, si è rifatto il governo, però alla fine i personaggi e i comportamenti sono rimasti abbastanza simili, attaccati a quelli che erano i modi di pensare vecchi, quindi nulla, era questa una riflessione che mi era venuta.
Ma sì, poi infatti a me sembra anche un po' assurdo che stiamo qui a raccontarci quanto ultimamente la comunicazione politica si faccia su internet, quando poi in realtà chi dovrebbe farla, cioè i nostri politici, da Berlusconi a tutto l'arco, insomma, parlamentare e non, comunque investono ancora tantissime energie su quello, dimenticandosi quasi totalmente tutti gli altri canali possibili che ci sarebbero, da internet alle piazze, a questo tipo di comunicazioni che non sono quelle mainstream e così anche così tanto gerarchiche come quella televisiva, in cui si è abituati ad ascoltare qualcosa che si suppone sia vero, ma ormai questa fiducia manca anche sempre più. Adesso, appunto, quindi è assurdo vedere questa grandissima differenza. Lo sbarco, che è questa cosa della quale, insomma, posso raccontare io, perché quella che ho visto un po' più da vicino è una cosa che è nata tantissimo su internet, e grazie a internet è passata da Barcellona, dove c'era il suo nucleo originario, e alla fine questo viaggio l'abbiamo condiviso con persone che stavano virtualmente, anche con persone che stavano alle Galapagos o in Australia o in Nuova Zelanda, ma poi non solo questo, si è fatto il salto successivo in tantissime altre capitali europee, persone contattate attraverso internet sono poi venute a Barcellona e hanno viaggiato con noi. Purtroppo però siamo ancora solo noi ad usare questi mezzi, e allora non so se noi con questi mezzi dovremmo riuscire ad arrivare, noi nel senso noi che siamo qui, Dario. Noi che stiamo
allora,
nella
no, aspetta, perché non vorrei anticipare la risposta alla campagna elettorale di Marcello, però. Però sicuramente
sarà
per dire, starà per dire, no, ma la settimana scorsa è stato qui il Vate ed è venuto a parlare con noi, ha fatto una conferenza, nel senso ci
non
sono anche
alcuni,
però no, sta scherzando. Scherzando, lo sai, però insomma
è un grande amministratore.
No, ma infatti ce ne sono alcuni di politici che in Italia a volte anche ancora scendono in piazza, sanno usare la comunicazione non in senso stretto come siamo abituati purtroppo a conoscerla, e ce ne sono anche che la usano, nel senso Berlusconi appunto come punta dell'iceberg, no? È convinto e ossessionato che la televisione sia, e probabilmente per un certo pubblico lui ha ragione, cioè nel senso un certo pubblico, il pubblico almeno che interessa a lui, si informa in quel modo, però sicuramente ci sono altri politici o comunque stanno nascendo delle situazioni, dei movimenti che io credo e spero possano anche esprimersi sia attraverso la rete sia attraverso le piazze, la presenza e il passaparola, il cosiddetto, no?
Ah, stai parlando di Borghezio, per esempio?
Per esempio.
Certo.
Vabbè, un grande.
Infatti sono gli unici che l'hanno capito davvero fino in fondo. Certo. Certo che non sono i soli, però insomma.
Beh, non è vero, perché secondo me bisogna fare una distinzione, sarò brevissimo, distinzione fondamentale per ciò che riguarda l'Italia soprattutto. Cioè la distinzione tra comunicazione, quindi il fatto di trasmettere dei contenuti, qualunque essi siano, e la pubblicità. La pubblicità non trasmette nulla, se non il fatto di dover di suggerirti l'acquisto di un qualsiasi X prodotto. Un prodotto, nel caso nostro italiano e non solo italiano, ma soprattutto italiano, può essere anche un governo, può essere anche un seggio parlamentare, può essere anche un programma elettorale, come suggerisce giustamente Claudia. E infatti Berlusconi ha utilizzato anche con molta astuzia, questo bisogna riconoscerlo senza ombra di dubbio, tutto ciò. Però non è comunicazione, è pubblicità. La comunicazione è un'altra cosa, ossia qualsiasi persona, sia essa un uomo politico, sia essa un uomo che lavora con le arti, sia essa un giornalista, eccetera, ti può trasmettere una serie di informazioni con le quali sei d'accordo o meno, però trasmette delle informazioni, tu rispondi a lui con delle altre informazioni. Quindi il dramma del nostro paese è che la comunicazione non è più possibile o molto poco possibile, come diceva prima Serena specificamente, ossia, e quindi c'è questo bisogno di libertà diffuso che la rete riesce a soddisfare.
Beh, non dimentichiamo esempio appunto di giugno, no? Il referendum, sì, ci sono moltissime persone, probabilmente gli stessi convocanti, che riconoscono il fattore chiave, cioè il grande ruolo che ha avuto la rete, i social network e tutto il resto per la grande affluenza e per il successo che hanno avuto questi referendum, poi chiaramente poi Pisapia, insomma ci sono diversi fenomeni che già sono in corso sia nella politica.
D'accordo.
Quindi secondo me è abbastanza sotto gli occhi di tutti e penso ci sia un minimo di speranza, no? Il barlume.
Ma beh, poi Claudia,
se non c'era speranza a questo punto possiamo veramente prendere una barca ma andare molto più lontano.
Beh, dobbiamo imparare dai nostri fratelli magrebini. che hanno fatto le rivoluzioni con la rete, purtroppo in Libia non solo con la rete, però hanno fatto la rivoluzione anche con la rete e col sangue.
Infatti un giorno parlavamo qui 2 settimane fa, insomma, per adesso buttarla sempre un po' sull'ironia, che è il mio compito, mi pare, e parlavamo della morte di Gheddafi, perché è proprio capitato il giorno in cui ETA decide di fare questo famoso comunicato, dire il cesse definitivo, no? Insomma, degli atti terroristici, e la sfiga che hanno avuto, perché proprio quel giorno è morto Gheddafi, gli hanno tolto la prima pagina dei giornali. Guardate, io farei, se avete voglia, una piccola pausa musicale, il secondo consiglio musicale di Marcello che ci ha portato. Marcello, vuoi dire tu chi sentiranno i nostri ascoltatori tra pochi secondi?
CSI, ovvero Consorzio Suonatori Indipendenti, un disco antico anche questo, del 94, un unplugged che registrarono in televisione e dal quale poi ne trassero un disco molto bello che si chiamava e si chiama Inquiete.
E noi ci sentiamo Lieve, eccola qui.
Ci piace di più.
Beh, come dicevo prima, appunto è un pezzo dei CSI, suonato nel 94, però originariamente fu composto lo stesso anno da un altro gruppo che è tuttora sulle scene, che si chiama Marlene Kunz, e dal primo disco è tratto il pezzo, che era Catartica, che era un gran bel disco.
Molto bene, molto bene. Allora, io per dare ancora un po' più di forza a questo dibattito e buttarla sempre anche un po' più sulla satira, che non va male, e faccio sentire un po' ancora la voce di Vendola, e la domanda che gli ho fatto, vabbè, la sentite adesso nell'intervista, a che fare su due personaggi della realpolitik italiana del terzo millennio. Eccola qui.
Se mi permette l'altra cosa, vuoi più bene a Scilipoti o a Buttiglione?
Sicuramente a Buttiglione. Lo dico perché diciamo, l'uomo che ha una sua mimica che lo rende talvolta respingente, un suo modo di fare, è intelligente, è più intelligente delle prove di intelligenza che dà, ed è comunque un interlocutore che è dentro la storia della politica, e c'è un elemento di nobiltà della politica in Buttiglione che non c'è in chi invece è proprio l'incarnazione della politica ignobile, come Scilipoti, proprio. Cioè, mille volte meglio Storace di Scilipoti. Scilipoti è l'emblema del gattopardismo nell'epoca del transatlantico trasformato in un lupanare, e quindi è proprio... E poi... Io, insomma, la scena ultima, Scilipoti, ecco, che al suo convegno intitolato Stato, Famiglia, Cristianità, arriva con una limousine e 8 hostess. Cioè,
hai visto il logo? Insomma, non si può che ridere quando viene in mente Scilipoti. Ma perché vi volevo introdurre una cosa? Adesso vi faccio un attimo riposare da questa chiacchierata. E volevo introdurre una sezione che noi abbiamo qui a Zibaldone. Ormai i nostri ascoltatori sono dei fans frenati di questa particina della nostra trasmissione. Vediamo se il computer mi aiuta o dà ulteriori problemi, perché la tecnologia, per chi non lo sapesse, qui a Radio Contrabbanda, insomma, è rimasta un po' agli anni 70, prima delle TV berlusconiane c'era già Contrabbanda e metteva. Bene, facciamo sentire la sigletta e vi spieghiamo una cosa. Eccola qui.
Se sei come me, c'è chi te dirà: smetti di giocare, comincia a studiare.
È arrivato il momento della trash zone, con questa voce di Pierino di fondo. Chi più trash di Alvaro Vitali, quando con Lino Banfi guardava il culo della Fenech? Bah, non lo so, probabilmente uno sì, perché la trash zone, per voi cari amici, cari ascoltatori e cari invitati ancora non lo sapete, è un momento in cui recuperiamo non solo ciò che di bello il bel paese ha prodotto, Pasolini appunto, ma anche Fellini, Dante, Petrarca, Boccaccio, ma recuperiamo il peggio del peggio, cioè il trash, il vero trash italiano, prodotto da Berlusconi, dalle televisioni berlusconiane, ma anche da tutto il resto, anche dal famoso CAF che tanto rimpiangiamo ora. Si rimpiange il CAF, fate un po', Forlani, Andreotti e Craxi, mortacci. Bene, oggi a chi dedichiamo la trash zone? Dopo i fenomeni come Francesco Salvi o Mauro Repetto, oggi andiamo più sul politico, visto che è una puntata dedicata al politico, e il personaggio trash di oggi è Domenico Scilipoti. Che vi do delle informazioni, un grande applauso per questo. Io sono rimasto stupito l'altro giorno quando ho visto il video di questo fantomatico congresso in cui, come raccontava Niki Vendola, Scilipoti arrivava con una limousine con 8 escort più alte di lui. Scilipoti è più basso di Berlusconi, ma vi siete resi conto? Incredibile, sembra un piccolo Berlusconi, sembra una matriosca, aprono uno e c'è dentro l'altro. Bene, Domenico Scilipoti è nato a Barcellona, ma non Barcellona in Catalogna, Barcellona di Sicilia, nell'agosto del 57. È laureato in medicina e chirurgia specializzato, indovinate in cosa? In ginecologia. Professore invitato presso il Dipartimento di Anatomia Umana dell'Università Federale del Paraná in Brasile, di Salvador de Bahia. Non a caso, insomma, ha scelto posti dove si può stare bene in spiaggia. Autore di 8 libri, dice il suo sito, di cui 5 tradotti in portoghese, quasi tutti sull'agopuntura. Dal 1983 al 98 è stato consigliere comunale per il Partito Socialdemocratico Italiano a Terme Vigliatori, in provincia di Messina, e vice sindaco in più occasioni. Segretario provinciale di Messina per l'Italia dei Valori dal 2002 al 2006, vice segretario regionale dal 2004 al 2006, candidato non eletto sia nel 2001 e nel 2006 nelle politiche generali, sempre per l'Italia dei Valori, il partito di Tonino Di Pietro. Eletto alla Camera finalmente quando l'Italia dei Valori al governo non c'è più, cioè nel 2008. Nel dicembre 2010, grande momento per Domenico Scilipoti, che passa ad essere un personaggio conosciuto da tutto il popolo italico. Passa al gruppo misto, quindi abbandona l'Italia dei Valori in Parlamento, quando proprio si stava a punto di votare la mozione di sfiducia sul governo Berlusconi, stiamo parlando di un anno fa. E fonda questo fantomatico movimento di responsabilità nazionale. Nel gennaio 2011 si fonda anche il gruppo Iniziativa Responsabile a sostegno della maggioranza berlusconiana e governo. È stato insignito, sentite un po' di cosa, della medaglia Pedro Ernesto e della medaglia Tiradentes dell'Assemblea Legislativa di Rio de Janeiro. Altra piccola chicca che forse a Tonino Di Pietro non fa tanto piacere, visto che insomma era stato membro del suo partito per quasi un decennio, a inizio XXI secolo, è stato indagato per collegamenti con personaggi dell''ndrangheta e condannato nel 2009 per debiti del 1987 che ha deciso di non pagare, e indagato ancora per calunnie e documenti falsi. Bene, avete qualcosa da dire su Domenico Scilipoti, cari invitati di Zibaldone? No, a parte fare dei grandi sospiri?
No, io credo che sia una persona impronunciabile proprio, cioè questa responsabilità a cui si appella, cioè, nel senso anche solamente autodefinirsi in questo modo mi sembra veramente di una sfacciataggine incommensurabile, non so che dire, ma infatti, cioè, in realtà la domanda che tu hai fatto avendola, Steve, cioè, era veramente
agghiacciante
e anche un po', cioè, un vicolo cieco alla fine, e probabilmente solamente con Scilipoti Buttiglione ne può venire fuori come una persona intelligente, nobile e tutto il resto, perché veramente, cioè, mi chiedi questo o quello, io avrei avuto, non lo so, no, non avrei avuto dei dubbi, però sicuramente condivido quello che ha detto Vendola, nel senso, almeno Buttiglione sempre un po' così, però ha un minimo anche di traiettoria, un minimo di pensiero suo, probabilmente sa che non sa esprimere, sì sicuramente, o che esprime sputando in faccia a chiunque, però non lo so. Su Scilipoti veramente questa scena della limousine io non l'avevo vista e avrò voglia di vederla, però diceva Vendola che in questo convegno quali erano le parole d'ordine? Stato, famiglia, e qual era la terza?
Cristianità.
Ecco,
vale se non.
Guarda, io come studioso di storia mi ricordo perfettamente le tre parole d'ordine che il maresciallo Pétain aveva dato alla Francia di Vichy:
Dio, patria e famiglia.
Esattamente. Quindi, diciamo, insomma, cambiamo leggermente le parole, ma i concetti sono questi.
No, sono le stesse.
Beh, Scilipoti è il paradigma del nostro paese.
No, Scilipoti è una cacchetta.
È una cacchetta.
È il nostro paese.
Voi, io sto dicendo che Scilipoti è il paradigma del nostro paese, cioè non è un'eccezione. È purtroppo la classe dirigente del nostro paese, più o meno colta, più o meno conosciuta, più o meno in connessione con poteri forti e meno forti, però è un esempio tipico, non è un'eccezione, questo è il dramma. E bisogna lottare per riportare il nostro paese a essere un grande paese,
sì,
anche culturalmente. Ma dico solo una cosa, la questione di Buttiglione e di Scilipoti, o di Storace e Scilipoti, è il gioco della torre. Tutti noi abbiamo fatto in spiaggia tra amici una cena per strada, il gioco della torre. Quindi le parole di Vendola non erano di apprezzamento le politiche di Buttiglione,
la domanda era avvelenata,
di Storace che si dichiara ancora fascista. Era semplicemente il gioco della torre in questa Italia distrutta. In questa Italia distrutta chi butti giù dalla torre? Scilipoti o Buttiglione? Anch'io terrei Buttiglione, butterei giù Scilipoti e dopo due minuti mi ci butterei pure anch'io dalla torre.
E la torre non la butta giù nessuno?
Quella.
Speriamo.
No, ma infatti.
Serena?
Sì, no, io volevo aggiungere che se questi personaggi alla fine sono grandi nel nostro paese, come Scilipoti, ma Buttiglione, ma tantissimi altri, è perché in realtà è da anni che in Italia non c'è più un'opposizione, ma che sia di sinistra o destra. Un'opposizione, una parola diversa, un contraddittorio rispetto a una politica che si sta portando avanti, rispetto a un qualsiasi cosa, un contraddittorio non c'è. Fausto Bertinotti ormai è fuori. E in ogni caso tutti i partitini comunisti socialisti che erano comunque rimasti fuori un po' fuori da quella che era l'entrata al governo.
Non sarebbero... Facciamo partire un pezzo musicale, vediamo chi ci chiama, vediamo chi è in questo momento. Sì, ancora su Pasolini. Cari amici, c'è una chiamata in diretta, ve la passiamo perché da tanto tempo che non ci chiamava è lui, è Mauretto. Pronto Mauretto, ci senti?
Vi sento bene.
Ah, come stai Mauretto? Tanto tempo, è un sacco di mesi, ti avevamo lasciato con la nonna lì che non sapeva essere viva o morta.
La nonna è morta, Steven.
Ah, vorrei.
C'aveva ragione, tutte le mosche che c'aveva in faccia era morta la nonna. Vabbè, oh, 110 vabbè. Anni, una pensione in meno da pagare.
Cioè. Vabbè, e Mauretto come stai? Stai bene il tuo amico alla fine del debito che avevate?
Non... Ma alla fine Fabietto sta girando ancora con la stampella e il motorino suo ce l'ho io. Perciò se mi devi dare 300 euro gli do il motorino, se no niente.
Vabbè, e ascolta, stavi seguendo un po' il dibattito qui sulla situazione,
certo,
insomma, ti tocca da vicino.
Certo, mi tocca da vicino, io sono disoccupato, lo sai Steven, cioè sono disoccupato e in quest'Italia è difficile per me e io ho chiamato anche perché io voglio esprimere tutto, cioè io sono indignato Steven, sono veramente indignato.
Perché?
Ma ti faccio un esempio, l'altro giorno stavo a Roma, sai che è venuta fuori, cioè, l'alluvione, Roma sembrava Waterwood e il film di Kevin Costner, no? Te ricordi, no?
Certo, un film insomma mitico, io ricordo insomma quando ero ragazzino mitico. Era uscito e aveva fatto successo, quindi ti sei rivisto un po' insomma
sì,
come Kevin.
Via l'autobus, dove va, due fermate, sargo sull'autobus e mi ritrovo un uomo con i baffetti che poteva essere il controllore, tutti i cazzi di controllori c'hanno i baffetti.
Non era D'Alema?
No, ah. Ortacci, no Steven, e mi fa 100 sacchi di multa. Cioè, Steven, io sono disoccupato, 100 sacchi di multa sono una cifra.
Vabbè, però, insomma, Mauretto, il biglietto l'hai pagato o no?
Ma sono due fermate, sì, però, Steven, io per questo ti chiamo, è vero, io ci devo andare col biglietto sull'autobus, però io poi mi è venuto in mente, c'è sta gente come Giulio Andreotti, per esempio.
Ma mica lo prende l'autobus, non riesce a cavare le scale.
Ma lui comunque c'ha l'abbonamento da anni, lui c'aveva l'abbonamento quando ci stavano le bighe e le carrozze. Capito? Quello non lo paga mai, te mai visto, hai detto bene, hai mai visto Andreotti sull'autobus?
Ma insomma io non è. Io credo
no, che lo porteranno in macchina. No, non ce l'ha come Brunetta, hai mai visto Brunetta al cinema?
Ma non si vede perché è basso.
È quello, se siete un bambino davanti non ci vede niente, ma manco se siete un bambino. E allora io dico, perché non mi danno a me questi abbonamenti che ci faccio qualcosa? Perché io che non ho una lira devo pagare e questi invece non pagano niente, manco li usano queste cose.
Non so, ma insomma hai provato, insomma, non so, a legarti a qualche
ma
tassino.
Che regarmi, Steven? C'ho 100 euro di multa, c'ho ancora il buffo di Fabietto e sta gente infame che si sta a mangiare in paese. Poi dico, Steven, questi sono anni che mangiano, ma questi non ci arrivano a digerire. Perché Steven, il piombo è difficile da digerire, lo dico io.
Insomma, però, Mauretto, capisco la tua indignazione, la tua rabbia, però è sempre meglio stare attenti a fare delle dichiarazioni.
Ma noi stiamo a dare la magnesia a sta gente, gli stiamo a dare la magnesia da anni, dovevamo dargli qualcos'altro, un po' di mazzate.
Vabbè, Mauretto, dai, mi raccomando, insomma, siamo in una radio pubblica per quanto libera e io ti invito, insomma, alla moderazione.
Ma vabbè, ti va alla fine, cioè, quando uno è indignato e non arriva a fine del mese, c'è cioè, un po' incazzato, ci sta.
Ma scusa, ma visto che stavamo parlando proprio adesso di questo Domenico Scilipoti, tu hai presente chi è?
No, non lo conosco, però solo il nome mi fa ridere, Steve.
Vabbè, hai ragione, vabbè, è un politico.
Poi deve essere proprio un coattone, cioè, in giro con la macchina, limousine, di 8,5 metri, e con le sorche a fianco, cioè... alla fine è un trescione, qua a Torpignattaro farebbe da paura.
E magari insomma prova a metterti d'accordo con lui, magari insomma lui ti fa avere dei biglietti gratuiti per i mezzi pubblici.
Magari Steven, magari.
Va bene, ascolta, vuoi salutare qualcuno già che siamo in onda?
No, non saluto nessuno, alla fine no, ti ho chiamato, sto detto, sto incazzato, non è che sto di buona vena per fare saluti.
Ti sei sfogato un po' insomma.
100 euro le multe da pagare, sono disoccupato e la gente va in giro e si mangia tutto.
Vabbè, mi auguro insomma che parlare con noi ti sei un po' sfogato, insomma.
Sì, grazie Steven, sei stato molto gentile, grazie. Sper- veramente sempre, sempre complimentissima la trasmissione. Io so che vi ho portato un livello un po' più basso, però visto che è la trash zone mi sono trufolato e
hai adesso... fatto bene, hai fatto bene. Domenico Scilipoti, insomma, cioè tu sei un livello molto superiore, di questo non
grazie,
c'è dubbio.
Grazie Steven, grazie, che questa gente la laurea l'ha trovata nelle patatine, cioè se io ho la terza media, ma sta gente veramente, cioè, uno schifo Steven.
Va bene, un abbraccio Fabi, salutaci.
Ciao,
Roma.
Grazie, ciao.
Ciao, 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 tutti, ciao,
un bacio, ciao, ciao.
Insomma, tra questa mosca e le telefonate, qua ragazzi abbiamo avuto insomma proprio un momento trash inimitabile, nemmeno io credo Striscia la Notizia poteva toccare vette così alte. Dario, tu che ne dici di tutto ciò?
Ma io adesso con questa telefonata mi stavo ricordando di una grande vetta del trash di queste ultime settimane in Italia, che è stata il video Io ragazza madre Black Bloc, mi sono ricordato durante questa telefonata, non so quanti di voi
guarda, io credo,
hanno avuto notizie.
Forse fai bene a spiegarlo, perché io per esempio non ne so nulla, non so se anche...
Io neanche.
Claudio e Serena vedo che legano, Marcello invece...
Sì, ho visto il video.
Mi spiace, perché era davvero uno dei momenti più alti del giornalismo italiano negli ultimi mesi. Beh, insomma, dopo le manifestazioni del 15 ottobre a Roma, in questa grande ondata, come insomma sappiamo cosa è successo, è stato l'unico posto nel mondo dove ci sono stati violentissimi scontri, nonostante il fatto che invece la manifestazione fosse pacifica, in tutto il resto del mondo milioni di persone siano scese in piazza di fianco alle, sulla piattaforma degli indignati dalla Spagna a New York, insomma. E in questa ondata di indignazione per quello che era successo in piazza e questa chiamata alla delazione pubblica per cui si iniziarono a mettere su internet le foto dei manifestanti eccetera eccetera, Repubblica fece uno scoop, un fantastico scoop, riuscirono a intervistare una ragazza che sostanzialmente raccontava con il volto coperto davanti a una bandiera dell'Etiopia, credo, e con la vocina falsata al computer, che lei era disoccupata, aveva un figlio, e la voce over della giornalista diceva che lei era stata in piazza, aveva tirato le pietre. Insomma, chi non l'ha visto, è un grande momento di giornalismo e di serietà, davvero. Insomma, ne risulta una cosa esilarante, però anche lì davvero deprimente se lo si guarda con l'occhio critico di chi analizza come funzionano i meccanismi comunicativi in Italia, io credo.
Ma io penso che sia Marco, che saluto, che sta a Roma, che questa ragazza, Black Bloc, abbiano perfettamente ragione ad essere incazzati.
Ah, Marco, no, Mauro, Mauretto.
Scusa, Mauretto.
Perché lui è Mauretto. molto suscettibile.
Ah, scusa, Mauro, ti chiedo scusa, ho sbagliato il nome.
Dopo la
ti do ragione, gli davo ragione, perfettamente. Sia lui che a questa ragazza, ad altri, insomma, no? Che sono incazzati neri. Sono incazzati neri con questi ultimi 30 anni che hanno distrutto la vita di noi. Ci hanno distrutto lo fast aid, ci hanno distrutto diritti, ci hanno distrutto la possibilità di avere asili, mezzi di comunicazione, scuole e una maggiore soprattutto ridistribuzione della ricchezza. Ecco, quindi hanno perfettamente ragione ad essere incazzatissimi neri. Io stesso sono un precario da sempre, sono un freelance e non ho mai avuto uno stipendio fisso, anche per scelta. Il punto è come risolvere questa situazione e come far sì che non solo l'Italia, ma in generale l'Europa e il nostro mondo diventi molto più giusto, soprattutto per ciò che riguarda i giovani. E quindi io credo personalmente che la violenza non serva assolutamente a nulla in un contesto come quello della manifestazione del 15M di Roma. E questo lo dico, eh?
15 ottobre,
15M, mi usciva, vabbè, partito dalle 15M, insomma, e che quindi, insomma, cosa che testimonia e testimoniano tutte le manifestazioni, come Dario diceva prima, del mondo intero, dove non c'è stata neanche una violenza, no, da parte dei manifestanti, da parte della polizia certamente, insomma. Per cui io credo che con la violenza non si vada nessun posto, non si risolva nulla e anzi si dia potere a coloro che hanno distrutto il welfare state, la scuola, il lavoro,
lavoro, gli aiuti ai bambini, alle madri sole, eccetera, insomma. E quindi bisogna tornare a ricostruirlo questo paese e a far sì che le ricchezze siano tassate, ci sia la patrimoniale, si taglino le spese militari, si redistribuisca la ricchezza e quindi i diritti. Questo bisogna fare, non distruggere le macchine e le vetrine a Roma, perché poi perdiamo. E la storia del nostro paese, i nostri padri, i nostri nonni, soprattutto padri, lo insegna che la violenza, anche se viene dallo Stato, e dallo Stato è venuta molta violenza lungo la storia del nostro paese, non bisogna rispondere con violenza in democrazia. Quando siamo fuori da democrazia è un altro discorso. Quindi hanno ragione entrambi. Non sono d'accordo sul tipo di risposta, però sono perfettamente d'accordo con quello
che... Io credo che anche hai toccato una tematica interessante di cui aveva parlato Nicky Vendola, soprattutto nella conferenza di sabato scorso, che è appunto questa questione del welfare state, perché si parla tanto del welfare state e Nicky Vendola diceva la settimana scorsa ci si può porre tanto riguardo al welfare state, tanto come a una opzione e una proposta politica adesso, e in genere si vede come una contraddizione tra andare verso la nostalgia, e lui le chiama le lapidi, o verso una sconfitta subita, quindi l'avversario, le lodi del mercato. Lui dice c'è un'opposizione tra nostalgici e apologeti del mondo così com'è, e quindi questo lo vedeva anche nel welfare state, come dire, una difesa, la sinistra che difende, una parte almeno della sinistra che è solita difendere a tutto spiano l'intoccabilità del welfare state così come è stato costituito e pensato nei 30 anni gloriosi del secondo dopoguerra, in un momento di espansione anche economico, oppure invece la distruzione del welfare state come sta facendo la destra. Quindi Nicky Vendola diceva, ma in questo caso la sinistra si pone come conservatrice di uno status quo, mentre la destra è in un certo senso, e qui mettiamoci 18 virgolette, rivoluzionaria, e dice sì, mantenere il welfare state ma ripensarlo secondo il contesto attuale, che è un contesto insomma dove sono cambiate molte cose.
Beh, insomma, Steven, la società italiana è cambiata molto rispetto al secondo dopoguerra, no? Per cui va riformato in questo senso, per renderlo più giusto, più democratico, più egualitario, non per renderlo più ingiusto. Ossia, negli ultimi 30 anni ci viene detto bisogna riformare le pensioni perché altrimenti i conti non vanno a posto, bisogna tagliare qua perché altrimenti l'Italia cade in crisi. Io mi sono stufato di sentire dire che quando si parla di welfare state che bisogna tagliare. No, bisogna tassare coloro che hanno più danari, legali e illegali, e quindi combattere tremendamente e con ogni mezzo possibile e immaginabile l'evasione fiscale, e quindi riformare il welfare state significa renderlo più giusto, più egualitario, e quindi fornire gli strumenti alla ragazza Black Block o a Maurino di Roma, o a me, o a te, o ai nostri ospiti qua, affinché possano vivere e sviluppare la propria persona con uno stato sociale forte che le aiuti. Questo dice Nicky Vendola. Quindi la sinistra tradizionale cosa dice? Dice teniamolo così, garantiamo i diritti indipendentemente da tutto. No, Nicky Vendola dice tocchiamolo, sistemiamolo, aggiorniamolo in termini più egualitari, che questo sia molto chiaro.
Esattamente. Claudia o Dario?
No, io ovviamente non entro in risposte o ricette, perché sostanzialmente non è nemmeno il mio lavoro, però mi era piaciuta una considerazione che aveva fatto Vendola sabato scorso, che aveva detto questo è stato del bienestar, mi piace più chiamarlo in spagnolo che in inglese, scusate se faccio questa cosa. Questo stato del benessere, sostanzialmente, comunque questa welfare state, come lo chiamate voi, e probabilmente sbagliato, perché è pensato in modo diceva è pensato in modo maschile, è stato pensato, ha proprio detto questa frase, lui è concepito da una mente e lui fa molto riferimento a queste questioni di genere anche, no? L'ha fatto molto la partita, il partito, tutte queste differenze, fa molto appello anche agli istinti materni, non so, del suo pubblico femminile, io credo che lo fa anche con abbastanza successo. E mi è piaciuta questa cosa perché in realtà lui diceva il welfare state, lo stato del benestare come è concepito in Italia, o comunque come è concepito anche in molti altri stati europei soprattutto, è uno stato assistenziale che purtroppo dà pochissima priorità anche alle esigenze delle donne, e a me questo è sembrato un punto molto importante in questo discorso, perché spesso volentieri so che è facile cadere in questo tipo di discorsi, però spesso volentieri secondo me sarebbe più giusto fare questo, perché non è un caso per esempio che anche in Italia la disoccupazione femminile, i problemi che le donne hanno di accedere al mondo del lavoro sia tra i più bassi del mondo sviluppato, per non dire dell'OCSE, per non dire soprattutto dell'Europa. Quindi io credo che anche da qui sia giusto partire più che fare grandi discorsi e grandi soluzioni. A me è piaciuto questo punto, e con questo qua diciamo io me che dado, no? Di tutta questa cosa, perché mi è sembrato un punto di vista almeno un po' originale, ecco,
ma infatti io credo che non sia un caso, è proprio la casualità ha voluto che coincidessero a Barcellona in questa settimana Nikki Vendola e Lorella Zanardo, che appunto Nikki Vendola nei suoi interventi facesse riferimento a Lorella Zanardo, che tra l'altro ha partecipato
al primo congresso di fondazione a fine ottobre l'anno scorso a Firenze di Sinistra Ecologia Libertà, partecipò.
E quindi diciamo io credo che l'attenzione è dimostrata anche da questa vicinanza al lavoro e alle ricerche della Zanardo. Dario, hai voglia di aggiungere qualcosa?
Ma io sono molto d'accordo con quello
che
diceva.
Ti ha buttato questa patata
Marcello,
bollente, tu eri lì che stavi ascoltando.
In realtà mi ha un po' preso in contropiede Marcello, perché ha riportato la nostra leggerezza e gli ha ridato un po' di pesantezza, però è giusto, insomma, da coordinatore di SEL ha assunto il suo ruolo.
Bravo.
No, no, ma lo dico in senso positivo. Però sono molto d'accordo con quello che diceva. Poi appunto mi sembra assolutamente assurdo che si cerchi ancora di presentare come rivoluzionario chi presenta delle ricette che sono quelle che sono state applicate negli ultimi 30 anni con gli effetti disastrosi che vediamo tutti. Insomma, davvero forse ci vorrebbe più coraggio per superare nelle proposte quel tipo di soluzioni e quel tipo di ricette. E insomma, da questo punto di vista credo che appunto, tornando al 15 ottobre, tornando al movimento degli indignati, davvero lì si cerchi di farlo. E se vogliamo parlare ancora di Italia, io credo che in Italia non ci abbiamo capito una mazza, come al solito, di quello che è successo il 15 ottobre, perché volevano tutti fare come in Spagna, solo che da un lato c'erano quelli che dicevano facciamo come in Spagna perché in Spagna sono non violenti, e dall'altro lato c'erano quelli che dicevano facciamo come in Spagna perché in Spagna sono anticapitalisti contro tutti i partiti, e allora alla fine hanno finito per darsele tra di loro.
Ma appunto è come sempre questa mitificazione dello straniero che c'è in Italia, o almeno di esperienze straniere, come quando Zapatero era al governo qui, uscì tra l'altro quell'interessante documentario di Sabina Guzzanti che era Viva Zapatero, se non ricordo male, che in realtà parlava ben poco dell'esperienza spagnola, ma era prendere Zapatero a simbolo dei diritti civili, di determinate lotte della società. Però c'è stata una mitificazione, a parte dopo è arrivata la crisi e ha un po' scombussolato le carte nelle visioni di Zapatero all'estero, soprattutto in Italia, però c'era una visione di Zapatero come un personaggio assolutamente rivoluzionario, un modello
Che Guevara proprio.
Zapatero Che Guevara con quegli occhi da Bambi, e non era proprio
Steven,
la barba.
Abbiamo fame di un altro paese, di un'altra Italia. E abbiamo fame costante da quando ci alziamo a quando andiamo a letto. E quello che diceva prima Serena, mi trova d'accordo, sia il fatto che la sinistra è mancata molto, no? Negli anni 90, soprattutto nel nostro paese, e si è appiattita alla ricerca dei modelli liberisti della destra. E la sinistra non ha fatto il proprio mestiere, perché la sinistra non deve fare la destra, perché lo fa malissimo il proprio mestiere. Deve provare a fare bene il mestiere della sinistra, di una sinistra nuova, di un altro secolo, che non sia solo per definizioni, ma che lavori sulle questioni, no? che attengono alla vita quotidiana. Di Maurino, della Black Bloc, mia o tua, insomma. E in questo senso io credo che si sta tentando con SEL di costruirne una nuova di sinistra. Come finirà non lo so bene, nessuno è così presuntuoso da dire siamo i migliori, siamo coloro che riporteranno grandiosamente la sinistra in Parlamento. No, non c'è questa presunzione, stiamo cercando di costruirne una nuova mettendo assieme tre tradizioni. È un grande compito, sia quella della sinistra, diciamo socialista, comunista, per parlare di Novecento, sto usando il Novecento, termini del Novecento, quella verde, ecologista, e quindi sinistra ecologia, e libertà, e quindi tutta la tradizione libertaria del Novecento. Stiamo cercando in qualche modo di mettere assieme le persone che nel Novecento credevano in questi tre grandi valori e che in qualche modo riescano a trovare una sintesi in questo nuovo secolo.
Che poi tra l'altro anche la parola libertà è un po' avvelenata, nel senso, cioè c'è chi
dobbiamo
anche se ne... esatto, è quello. Cioè, c'è anche chi se ne è appropriato, purtroppo. Cioè,
no, no, è nostra, storicamente.
No, ma certo,
nostra.
Ma sì, ma io vedo che c'è un bel po' di, non so come dire, di inflazione anche un po' di questo concetto. Purtroppo bisognerebbe imparare.
Che,
no?
che parola in politica ormai non è inflazionata? Pensiamo alla più comune, democrazia.
Sì, beh, quello poi anche adesso.
Gli indignati hanno aggiunto un aggettivo molto interessante. Beh, non solo gli indignati, già da prima c'era, che è quello di partecipativa. O di democrazia 4.0. Consiglio a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di andarsi a vedere in internet democrazia 4.0, insomma tutta una serie di idee nuove, interessanti, intelligenti, che fanno sì che rafforzino, no? La democrazia, che la rendano più collettiva, più partecipata.
Democrazia reale.
Democrazia reale, claro.
Comunque io credo che se Zapatero fece tanto scalpore, diciamo così, ai tempi della Guzzanti, era perché davvero c'era sete di un punto di riferimento politico in tutta Europa da parte di tante sensibilità che non si sentivano rappresentate da nessuno. E io spero che adesso in Italia possa ripetersi di nuovo un meccanismo di questo tipo, un esempio di questo tipo, che davvero in Italia si prenda la bandiera, visto che probabilmente qui in Spagna, insomma, le cose non potranno di nuovo andare in quel verso. Perché davvero, per esempio, lo vediamo adesso col referendum greco, quanta democrazia, quanta domanda di democrazia c'era in quell'operazione, quanto tristemente è finita, e quanto tristemente io credo sia finita anche perché è isolata, perché davvero non si è riusciti a costruire una condivisione di proposte, di idee tra tutti i paesi che queste politiche le subiscono, i paesi e non solo i paesi, insomma, le persone, le...
A me poi viene anche da chiedermi, ma quanto democratica è l'Europa? Quante democratiche sono le istituzioni che ci stanno comandando? Fino a quanto un paese come l'Italia in questo caso, la Grecia, la Spagna, è disposta, voglio dire, a fare determinate politiche, a portare avanti determinate politiche che probabilmente non sono adatte al paese, perché l'Europa può dettare delle linee ma che probabilmente non saranno adatte a un paese magari latino rispetto a un paese tedesco rispetto a un altro europeo. Quindi quanto l'Europa in realtà sta ponendo di suo? Secondo me poco e niente, perché l'unione degli uomini non c'è mai stata, in realtà c'è sempre stata un'unione di mercato, più che altro un'unione di quelle che sono le casse degli stati, che sono andate a ingigantire una cassa statale della BCE, che in realtà poi non c'è tornato poco e niente.
Facciamo una piccola pausa musicale, dopo torniamo e ci avviamo verso la conclusione del programma. Beh, innanzitutto volevo dire che quello che stiamo sentendo di fondo è un Miles Davis d'epoca, è Beaches Brew, uno dei migliori epochi probabilmente della trasformazione del jazz operata da questo grandissimo musicista statunitense, Miles Davis. E vi ricordiamo che anche uno dei documentari dedicato al Miles Davis elettrico, quello di Beaches Brew dell'isola di Wight del 70, che in questi giorni e c'è all'Inedit, il festival dei documentari musicali a Barcellona, vicino a Plaza Universitat, e fino a domenica 6 novembre. E una cosa, un paio di attività di amici di Zibaldone, l'associazione 20+39, il gruppo in Facebook si chiamano Gli Italiani a Barcellona, organizza questo intercambio linguistico italiano e catalano castigliano, e la prossima settimana sarà lunedì 7 novembre alle 8 di sera al Bar Absente in Caio Ospitale, nel mezzo del Raval. Quindi chi è interessato a questo intercambio linguistico si può informare sul Facebook di Gli Italiani a Barcellona o andare direttamente alle 8 di lunedì al Bar Absente. E poi vi facciamo sentire una nuova proposta musicale, lo avremo probabilmente qui ospite in radio tra qualche settimana. Lui si chiama Holden, è un ragazzo italiano, un cantautore, e ci ha fatto avere il secondo singolo del suo ultimo album, il titolo è Jim and Jane, e adesso ce lo andiamo a sentire così vediamo anche se ci piace, poi glielo commenteremo tra qualche settimana in radio. Holden, Jim and Jane.
Come il giovane Holden,
grandissimo libro.
Long time ago, with a girl called Jane. She said, nobody knows, I'm alone again. Looking at the sky, she was thinking if I was a child, I could find it slowly disappear. Finally,
nobody knows I'm alone again. Looking at the sky, he was thinking I was a child. I will fly and slowly disappear finally. Finally now, not alone today. Catching her eye, he was thinking I feel like a kite. We could fly in a slowly copper string. Come on, Jane.
Io mi volevo ricollegare a quello che diceva prima Marcello della parola libertà. Dobbiamo riappropriarci della parola libertà. È vero, io credo che per riconiugare tutti i discorsi che abbiamo fatto, insomma, al futuro, non subire questo discorso pseudo-rivoluzionario delle destre che hanno applicato ricette fallimentari, dobbiamo riappropriarci di molte parole, di molti concetti. E vorrei raccontare appunto questo piccolo episodio per il quale noi nello sbarco, a un certo punto nel film, abbiamo una scena in cui siamo sulla nave, la nave con cui abbiamo fatto questo viaggio, che abbiamo condiviso con centinaia di persone che venivano dal Nord Africa. C'era anche Marcello, è stato con noi, se lo ricorda. E all'improvviso in televisione si vede Pontida, che era in quei giorni, c'era un servizio televisivo sul convegno di Bossi sul Pratone. Alla fine questa Miss Padania che canta Va pensiero. Allora noi questa cosa dava fastidio perché noi eravamo gli esuli, noi eravamo quelli che stavano tornando in patria e che stavano sognando una patria diversa, e che sulla nostra nave ci fosse la Lega, insomma, che ci sembra uno dei peggiori attori dello scempio, che è anche parte dei motivi per i quali ce ne siamo andati, ci cantassero a noi che stavamo tornando Va pensiero, ci dava fastidio. Allora abbiamo deciso poi nel film di riparare questa che noi sentivamo come un'ingiustizia. Abbiamo messo Va pensiero come sottofondo delle parole di José Saramago dedicava in una delle sue ultime interviste all'Italia allo sbarco. Quindi appunto, per vedere tutto questo, volevo ricordarvelo, domani quindi alle 7 al Centro Civic Pou de la Figueras faremo la prima proiezione a Barcellona, dopo che si è visto già in Italia questo film dello sbarco, il documentario di un viaggio di italiani che vivono all'estero e decidono di tornare in Italia per dimostrare la loro indignazione ancora una volta contro tutto quello che stava succedendo e la trasformazione, la mutazione sociale del nostro paese. Quindi domani alle 7 in Carré Saint-Père Metzbach 70, per chi ci vorrà essere. E adesso, insomma, poi più adesso o immediatamente o più tardi, non so se qualcuno voleva commentare, volevamo sentire una canzone di una cantautrice italiana che vive a Barcellona, Elena Taverna, che fa una canzone proprio sulla Lega e finisce anche lei, insomma, finisce a sorpresa, e una canzone che fa parte della colonna sonora del film.
Ma ce la sentiamo, così invitiamo ancora tutti domani a venire alla presentazione qui a Barcellona del documentario, insomma, che hai diretto, Lo Sbarco. Eccola qui, Elena Taverna con Po. Po' come il fiume, insomma, per chi non lo sapesse, quel grande fiume che attraversa la Valle Padana e non Padania. Abbiamo qualche piccolo problema tecnico ogni tanto con il computer, vediamo se parte. Ai ai ai. Il bello della diretta, avrebbe detto Pippo Baudo, il Po' qui si è bloccato. Ma abbiamo, eccolo qui che parte. Ai. C'è qualche problema, eh? Come mai non va questo Po'?
Ho sentito il primo accordo e poi si è fermato.
Il primo accordo e si è bloccato.
Cantacela tu, dai. Sì.
Ma comunque, dici qualcosa nel frattempo su Elena Taverna, perché... Ah, eccola qui.
Fratello.
quindi ci siamo riappropriati di un po', ci abbiamo provato, l'ha fatto anche Muti, noi modestamente l'abbiamo fatto più in piccolo, però abbiamo voluto riappropriarci di Va Pensiero. Quindi niente, insomma, ribadendo questo invito per domani, vi volevo ricordare chi invece domani non ci potrà essere, sul sito www.losbarco.eu ci sono continuamente aggiornate le prossime proiezioni in Italia, in Spagna, insomma, e altrove dove le faremo presto e prossimamente.
Perfetto, ormai siamo appunto, come sempre, il tempo è tiranno qui in radio, ma non solo in radio, proprio nella vita, quindi ormai stiamo già passando alla fase di saluti, perché siamo negli ultimi 10 minuti di questo venerdì di Zibaldone. E Claudia, anche, visto che siamo anche in fase di contatti dove la gente può seguirvi, può avere notizie su quello che portate avanti, e vuoi dare qualche riferimento?
Sì, approfitterò anch'io per fare un po' di pubblicità, anche se comunque non c'entra molto con l'argomento che abbiamo trattato oggi. Appunto, lui diceva altrove, io gestisco questo sito che poi è il titolo del libro, che si chiama www.vivoaltrove.it, anche se in realtà non è ni mucho menos la mia attività principale, come invece mi è capitato di vedermi affibbiare. E volevo solamente anch'io fare una piccola riflessione su questa cosa della Lega, che realmente io, essendo trevigiana, quindi veramente ho un dito sulla piaga, e che soffro e continuo a soffrire, credo che molti italiani, soprattutto all'estero, soffrano di questa cosa, perché la Lega, io credo veramente, sono d'accordo con te, penso sia una ladra di parole, ladra di emozioni, che sta rubando intelligenza e cultura nel nostro paese. E lo dico solamente così, anche un po' legato a questa mia esperienza di questo libro, perché io ho avuto diverse interviste, soprattutto su mezzi di comunicazione veneti, su questa cosa degli italiani che vivono all'estero, e molto spesso mi si tacciava un po' come così, ah, ma tu cosa ci vieni a insegnare, ma perché noi qui abbiamo il paese più bello del mondo, eccetera eccetera. E a un certo punto mi sono talmente stufata che ho detto, ma io veramente mi sento offesa da veneta doc, da trevigiana doc, mi sento offesa da chi dice e si vanta di questa fantomatica razza padana o razza piave.
Gentiliniana?
No, infatti. Quindi veramente io, cioè, mi sembra che in questo momento si stanno facendo dei discorsi veramente molto pericolosi nel nostro paese, soprattutto veramente con il cancro di questa formazione politica. Quindi vabbè, insomma, un po' il mio sentimento, non volevo dare una cosa troppo nera, però insomma, credo che ci si possa confrontare molto. Se volete anche farlo, il sito è aperto, è un sito molto aperto, è un blog praticamente dove ognuno può raccontare la sua storia. Grazie.
Grazie a te. Marcello, invece, diamo anche un riferimento al...
Sì, abbiamo un blog che è selspagna.blogspot.com, oppure in Facebook ci trovate, Sinistra Ecologia e Libertà Barcellona. E detto ciò, volevo dire due battute ultime, insomma. In relazione a quello che diceva Serena prima, ossia l'Europa dipende quale Europa, cioè ci può essere un'Europa dei diritti, un'Europa della condivisione delle politiche culturali, un'Europa dello scambio. Questa Europa noi vogliamo, un'Europa che garantisca democrazia, maggior democrazia in tutti gli stati che aderiscono all'Europa. E perché, come dire, la difesa dell'estato del benestar, del welfare state rinnovato, della scuola, degli asili, dei migranti, non è qualcosa di vecchio, è la modernità per me. Cioè, ossia, questa politica degli ultimi 30 anni è ottocentesca, è vecchia, oltre che essere profondamente ingiusta. E la Lega, insieme a Berlusconi, sono pienamente responsabili di questo. selspagna.blogspot.com, grazie.
Grazie mille, Marcello. Okay. Serena, per chiudere, volevi ricordare una cosa che è già in corso, vero? Siamo proprio in chiusura.
Sì, volevo ricordare ai nostri amici, uno che vabbè, daremo un appuntamento al venerdì prossimo, però che questa sera se vi sentite un poco solidali potrete andare all'Almacen, questo posto che molti italiani di noi già insomma conoscono, e andare a vedere uno spettacolo teatrale vari che iniziano, è già in corso, inizia alle 7 e finiranno alle 11, dove ci sarà Maria Vera, appunto, che rappresenterà varie cose, e i soldi che dell'entrata andranno per un viaggio in Messico, un viaggio artistico in Messico. Quindi se non avete nulla da fare, o se avete voglia di andare a vedere un po' di teatro catalano buono e divertente, andate all'Almacen, 5 euro una birra, si sta in compagnia.
Ricordiamo che l'Almacen è in Calle San Rafael,
sì, al 36,
proprio dietro il Barilonia, la casa occupata e dipinta e colorata della Rambla del Raval, e al lato del Bar La Rouge, dove lavora la nostra cara amica Serena ogni tanto. E ogni tanto Maria Vera la saluta salutiamo che è stata qui ospite. Ormai siamo proprio in chiusura e vi ricordiamo una cosa: non chiudiamo con la siletta oggi, ma chiudiamo con il consiglio musicale della settimana. E ce l'ha mandato la nostra cara Laura Orlandini, che è riemigrata in Italia per qualche mese da Roma, e ci ha fatto conoscere questo gruppetto. Loro si chiamano Lo Stato Sociale. Il loro primo album del 2010 era Welfare Pop. Il nuovo album di aprile 2011 si chiama Amore ai tempi dell'IKEA, e noi facciamo sentire un gran bel pezzo: Abbiamo vinto la guerra. Ci risentiamo venerdì prossimo dalle 18 alle 20 con Zibaldone, un programma in italiano non solo per italiani, sulle frequenze di Radio Contrabbanda 91.4 FM, www.contrabbanda.rg. seguiteci nel nostro blog zibaldone.contrabbanda.org. venerdì prossimo avremo con noi Tony Acquaviva degli Agricantus e parleremo del Festival Tenco. Non perdetevi questa puntata. Feu bontat, come diceva Roberto, come diceva Tierno Galvana, Colo Caros, che sviarre sporanoce. Ciao.
Anche se il ministro era impegnato con il jazz, il presidente con le belle donne e il suo maggiordomo con i versi. E i cattivi bastardi se ne sono andati, che volevano spiegarsi, non ci siamo parlati, che volevano traslocare, li abbiamo sistemati, che volevano volare, li abbiamo lanciati. L'amore, l'amore lieve, i campioni ridati. Ma chissà se è vero il trambusto che si sente quando un paese intero applaude con lo sfolla gente. E Federico se n'è andato via da solo, Carlo ha posato per i fotografi nudo, e Mario si presenta alle elezioni. Che vuoi? La vita è fatta di occasioni. Ma tu balla leggera su questo prato di carta, mia bene scalza per te. E già che avanzavano cartucce siamo rimasti per vincere anche la pace. Ma lei si è arresa a tavolino, e siccome che c'era il tavolino, poi sono arrivate le bottiglie, quelle le hanno portate gli amici del sindacato. Il governo ha sacrificato le vergini per pagare il locale, poi a un certo punto il capo ha detto: adesso facciamo finta che siete voi a comandare, io faccio solo l'aguzzino. Ma che infamia finire la guerra e non avanzare vino, far fuori chi ha fame e poi non avere pane, farsi concorrenza senza mai lavorare, andare a fanculo perché non si sa dove andare. Ma tu questo prato di carta, mia bene scalza per te l'inchiostro è in offerta, e i tuoi piedi veloci hanno scritto.